File 8, pagina 60, febbraio 1943. Il giorno 3 eseguiamo i tiri navali che riescono bene, ma che avrebbero potuto andar meglio. Comunque anche questa volta, con la seconda salva, viene centrato il bersaglio. Si inizia la posa dei reticolati, un primo recinto attorno alla batteria. Il luogo è considerato caposaldo e in caso di attacco c'è l'ordine di resistere fino all'ultima cartuccia, fino all'ultima bomba a mano, fino all'ultimo uomo. Sono stato incaricato di istruire gli analfabeti, incarico a me molto gradito, che assolvo con piacere per il bene di alcuni giovani illetterati. Domenica 7. Il signor comandante Fichera mi annuncia di avermi proposto per l'avanzamento al grado di sergente. Rimango soddisfatissimo per la considerazione nella quale vengo tenuto, però non mi illudo, sapendo che per essere sergente in marina occorrono 48 mesi di servizio, mentre io non ne ho che 39. Comunque vedremo. In questo mese mi viene assegnato anche un nuovo posto di combattimento e così dal pezzo 1, dove ormai mi ero reso padrone di tutto, passo a far parte della centrale di tiro. Anche questo fatto mi procura piacere per varie ragioni, prima fra tutte quella di appagare il mio desiderio di imparare tutto il vasto complesso del tiro antiaereo e navale. Si comincia a parlare di licenza e infatti si iniziano i turni di 10-15 persone per volta, con la precedenza agli ammogliati. Se continuerà così, potrò sperare di beneficiare della licenza con l'avvicinarsi dell'autunno? Sarà vero? Salvo alcuni falsi allarmi, anche questo mese termina senza alcun incidente. Marzo 1943. Comincia con giornate di vento e di pioggia e senza speciali novità. Trascorre interamente con giornate brutte, molto vento, freddo e pioggia. Aprile 1943. Il tempo cattivo perdura fino a metà aprile. Nella seconda metà ci regala invece delle belle giornate piene di sole e calma piatta. La primavera è cominciata e ci pare di rinascere. Tutti si tolgono gli abiti di dosso e in poco tempo la nostra pelle prende il colore bruno. In batteria si continuano i lavori per la sistemazione dei due recinti di reticolato e tutto procede nella calma più assoluta. Il giorno di Pasqua io lo passo di guardia al telefono, ma non mi dispiace per questo e dalla centrale posso assistere ugualmente alla messa al campo che qui viene celebrata. Questo giorno lo trascorro in cara compagnia dell'amico Strinati Ermanno di Terni, che da quando l'ho conosciuto è diventato un mio carissimo amico. Anche aprile termina senza novità. Maggio 1943. Il mese si presenta con giornate di vento che ci proibiscono di iniziare la stagione balneare, come sarebbe stato il nostro desiderio. Il 7 maggio assumo il posto di segretario della batteria 229. Il mese trascorre senza alcun fatto d'armi per noi. Giugno 1943. Verso la metà del mese, calmatosi il vento, iniziamo i bagni. Intorno tutto è pace, solo ci giungono da lontano le notizie della conclusione della campagna africana. Ascoltiamo senza impressionarci lo sgombero di Tunisi, di Biserta e quindi la fine dell'ostilità in quel settore. Anche questo mese trascorre senza che ci venga segnalato il minimo allarme. Luglio 1943. Questo sarà il mese delle novità. Lo sbarco in Sicilia da parte degli anglo-americani, se ci lascia completamente calmi, genera pure in noi un vivissimo pensiero per quelli che lassù combattono, soffrono e muoiono. In noi tutti si palesa il desiderio vivissimo di poter partecipare a fianco dei camerati là dislocati alla difesa della terra sicula. Il giorno 23, alle ore 8.05, suona l'allarme aereo. Il personale dei pezzi, che per la sistemazione dei reticolati trovasi in buona parte lontano dalla batteria, non è ancora giunto al posto di combattimento, quando quattro bombardieri leggeri americani, dopo aver bombardato San Nicolò, ci spuntano a bassissima quota e sorvolano la batteria alla distanza di qualche centinaio di metri. Per il dubbio che fossero tedeschi, l'ordine di fuoco viene dato in ritardo e può essere raccolto solo dalle mitragliere, che sparano subito sul nemico, senza però colpirlo. Io sono in centrale e di là posso osservare a mio agio i quattro velivoli che ci passano accanto. Solo l'ultimo in coda spara alcune raffiche di mitragliatrice che si infrangono sugli scogli. Dopo, dirigendosi verso Chisma, lasciano cadere uno spezzone vicino ai mulini, ma senza recare danni. Un altro apparecchio, a una quota di circa 1500 metri, tenta di nuovo, dopo una decina di minuti, di avvicinarsi alla batteria, ma il fuoco delle nostre mitragliere lo consiglia di allontanarsi. Neanche in questa seconda azione i pezzi entrano in funzione, poiché il personale non è ancora giunto al posto di combattimento. Con la morte nel cuore mi vedo così sfuggire l'occasione, che mai tornerà così bella, di vedere precipitare sotto i nostri colpi alcuni velivoli nemici. Anche per noi si fanno invece onore i nostri amici della batteria di Jesopetra, che essendo pronti al posto di combattimento e ben comandati, riescono ad abbattere ben 5 velivoli nemici. I tedeschi faranno il resto. Alla fine di questa giornata le perdite del nemico ammontano a ben 17 apparecchi. Così ho avuto il battesimo del fuoco. Prima di sera, verso le 19.30, viene dato un nuovo allarme che dura fino alle 20 circa. Il giorno successivo, verso le 08, suona un nuovo allarme. Due o più apparecchi nemici passano molto al largo della batteria e si perdono nella direzione di Candia, dopo aver bombardato Capo Sidero. Il resto del mese trascorre fra numerosi falsi allarmi notturni e diurni, che ci fanno fare belle corsette al posto di combattimento. Agosto 1943. Il mese inizia con qualche stranezza. Infatti, la sera del primo del mese, verso le 21, dalla postazione della mitragliera Colt viene scorta una luce in mare tra la nostra e la batteria della 120. Si accendono i proiettori per identificare di che si tratta, ma nulla viene scorto. Da notarsi che la luce era visibile solamente dalla postazione predetta e da nessun altro luogo. Il giorno 3 alla sera, verso le 22, nuovamente viene scorta la stessa luce di due giorni prima e, come l'altra volta, è visibile dalla sola postazione della mitragliera Colt. Si organizza una spedizione e alcune persone partono col battellino della batteria per avvicinarsi alla luce, ormai divenuta misteriosa. Quando il battello è a largo, la luce si spegne e tutto ricade nell'oscurità e nel crescente mistero. Contemporaneamente viene suonato l'allarme. Tutto finisce col lancio di manifestini da parte di un aereo inglese che verranno raccolti da noi l'indomani. Il giorno 4 si parla con una certa insistenza della luce misteriosa e per la sera si organizza una nuova corsa col battello alla quale chiedo di partecipare. La luce non si fa più viva né mai si riuscirà a spiegare la sua misteriosa apparizione. Il mese trascorre senza inconvenienti d'altro genere. Gli allarmi sono più frequenti e si trascorrono diverse ore di notte attorno ai pezzi. Pagina 66.